Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Un saluto a Gustavo Messina che è in console, Luciana Fantini e Maria Serena Tullio sono in regia, Fabio Colagrande al microfono. Dopo un iter di oltre 2 anni, la Camera dei Deputati del Parlamento italiano ha approvato ieri il disegno di legge che riguarda anche le cosiddette DAT, cioè le dichiarazioni anticipate di trattamento. Si tratta di un disegno di legge che aveva avuto il primo via libera dal Senato il 26 marzo 2009. Dunque un via libera con una maggioranza ampia e trasversale, 278 sì, 205 no e 7 astenuti. Ora il provvedimento passa al Senato per la definitiva ratifica, probabilmente nel mese di ottobre. In favore si sono espressi il PDL, con alcune eccezioni, la Lega, l'UDC e Popolo e Territorio. Contrari l'Italia dei Valori, Future Libertà e la parte prevalente del Partito Democratico. Un buon testo, saggio ed equilibrato, che rende finalmente obbligatorio il consenso informato, permettendo al paziente di scegliere le terapie, ha commentato il sottosegretario alla salute Eugenia Roccella, evidenziando che l'articolato approvato cerca di riprodurre l'atteggiamento da sempre tenuto dalle famiglie italiane dinanzi alla malattia e alla disabilità e fa tesoro di un'esperienza diffusa che rifiuta le derive eutanasiche e l'abbandono dei malati. Una legge che ha 3 punti centrali, ha detto la Roccella: il consenso informato, l'alleanza terapeutica medico-paziente e la dichiarazione anticipata di trattamento. Non è un testamento biologico, questo no. Il parere del paziente conta e conta tantissimo, ha detto ancora la Roccella in un'intervista al quotidiano La Stampa. Ma la verità è che qualcuno voleva il diritto a morire pagato dal Servizio Sanitario Nazionale. Nell'insieme mi sembra che bisogna riscontrare una positiva conclusione, perché c'è un divieto sull'eutanasia e su ogni altra forma che gli assomigli o sul suicidio assistito, e perché la vita è protetta. Questo è il primo commento del cardinale Helios Greccia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, ai nostri microfoni su questo provvedimento. Noi ne parliamo oggi con degli esperti in materia. Vi segnalo che potete intervenire con i vostri sms al nostro numero 335 12 43 317 335 12 43 317 e saluto Monsignor Marco Doldi, che è al telefono con noi, membro della Commissione Teologica Internazionale istituita presso la Congregazione per la Dottrina della Fede. Monsignor Doldi è un sacerdote che lavora presso la diocesi di Genova. Monsignor Doldi, ben trovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Ecco, come teologo morale, quale valutazione generale dà al disegno di legge approvato ieri dalla Camera?
Senza conoscere tutti gli aspetti nel dettaglio, però mi sembra che il principio fondamentale sia pienamente condivisibile, perché proprio l'articolo iniziale afferma che la vita umana è inviolabile e indisponibile anche nella fase terminale dell'esistenza. E mi sembra di trovare qui tante preoccupazioni del Magistero della Chiesa Cattolica e tanti interventi dei Vescovi.
Anteporre il valore della vita, che appunto viene tutelato da questo DDL, alla libertà individuale di disporne, è una scelta che possiamo definire religiosa, confessionale?
No, penso proprio di no. È una scelta logica, perché la vita viene prima della libertà. Non si potrebbe esercitare la libertà individuale senza la vita. E d'altra parte qui troviamo anche un principio fondamentale della teologia cattolica, che è quello che la vita è consegnata responsabilmente alla persona e la persona risponde con la propria libertà a questa consegna.
Tra le principali novità di questo provvedimento ricordiamo che le DAT, le dichiarazioni anticipate di trattamento, così come prevede l'articolato, non saranno vincolanti per il medico e non potranno riguardare la sospensione di alimentazione e idratazione artificiale, prevista solo in casi eccezionali. Ma è interessante che la scelta del termine DAT, dichiarazioni anticipate di trattamento, segni una differenza netta dal concetto di testamento biologico, un termine che però viene ancora adesso usato, no, dalla stampa, dalle agenzie per definire questo disegno di legge. Invece c'è una differenza anche terminologica importante.
Certo, perché anche le parole hanno il loro significato. Se si fosse mantenuto il termine testamento, si sarebbe indicato che quelle che il paziente offriva erano delle volontà vincolanti e che potevano quindi determinare l'agire del medico. Invece si è scelto più opportunamente, secondo me, il termine direttive, perché si dice che questi sono degli orientamenti, sono dei desideri, delle indicazioni che poi però devono essere valutate nella concretezza dei casi.
C'è da sottolineare che già dal 2003 il Comitato Nazionale di Bioetica, che è l'organo consultivo del governo su questi temi, aveva ammesso queste DAT, mettendo però dei paletti molto precisi. Forse questo è un dato da ricordare nel momento in cui questo provvedimento ha fatto questo passo avanti così importante in Parlamento.
Sì, perché in fondo, se guardiamo alla storia di questa legge, proprio ritroviamo l'iter naturale. Esiste un organo proprio del governo, che è il Comitato Nazionale per la Bioetica, il quale fu interrogato all'inizio del 2000 circa le DAT e espresse una opinione, un parere appunto, e questo parere è stato poi mantenuto nella legge approvata alla Camera. E fin da subito si era detto che le DAT non potevano contenere indicazioni di segno opposto, che andavano nella logica dell'accanimento terapeutico o dell'eutanasia o anche suicidio assistito.
Monsignor Doldi, parliamoci in maniera abbastanza chiara. C'è una parte dell'opinione pubblica che considera questo disegno di legge una legge, un provvedimento legislativo disumano, che condanna i pazienti a restare attaccati alle macchine e in qualche modo non obbliga, come abbiamo visto, i medici a rispettare le loro volontà, anche se pregresse. Ecco, come risponde a questo tipo di critiche?
Sì, sono due critiche diverse. Intanto a me sembra che, avendo escluso l'accanimento terapeutico, si è anche escluso che il paziente rimanga attaccato alla macchina, perché si dice che bisogna astenersi da tutti quegli interventi che non sono mai terapeutici, ma che al contrario sono di grave peso per il paziente. E poi comunque, d'altra parte, questo provvedimento non è contro la libertà individuale del paziente, perché egli può esprimere quegli orientamenti che poi saranno valutati concretamente dal medico. Teniamo conto che è sempre difficile prevedere esattamente l'evolversi di una malattia o lo stato in cui il paziente si troverà alla fine della propria vita.
Il disegno di legge, l'abbiamo detto, prevede che non si possa nelle DAT rinunciare volontariamente a idratazione e alimentazione artificiali. C'è chi dice che così però si rischia l'accanimento terapeutico.
No, perché questi non sono trattamenti terapeutici, ma sono trattamenti di sostegno vitale. Omettere questi equivarrebbe a far morire il paziente deliberatamente.
Nel mondo cattolico, Monsignor Doldi, c'è però chi ritiene dannoso questo disegno di legge, perché aprire al riconoscimento giuridico delle DAT significa favorire in futuro l'eutanasia. In futuro qualcuno pensa che interpretazioni estensive potrebbero allargare la possibilità dell'autodeterminazione. Come risponde? Come commenta?
Non condivido queste preoccupazioni, perché al momento la legge esclude direttamente l'eutanasia dalla DAT. Le DAT e pertanto l'eutanasia o il suicidio assistito non possono essere oggetto delle dichiarazioni anticipate di trattamento. E poi comunque ricordiamo che questi documenti esistono già da diverso tempo, addirittura negli anni 90 qualche conferenza episcopale europea aveva proposto dei documenti di questo genere per aiutare proprio il paziente a confrontarsi responsabilmente col momento della propria morte, indicando ad esempio anche l'adempimento ai doveri religiosi.
Una ultima considerazione, Monsignor Doldi, come teologo. Certo però non bastano le leggi a promuovere e tutelare i valori cattolici. Non vede il rischio che certe battaglie politiche per i provvedimenti, diciamo così, pro-life, facciano poi passare un po' in secondo piano nella mente dei credenti la dimensione della testimonianza, della nuova evangelizzazione?
Sì, però la nuova evangelizzazione ha anche aspetti squisitamente concreti. La nuova evangelizzazione si confronta con quelle che sono anche le sfide del momento. Probabilmente 30 anni fa non ci si poneva il problema dell'accanimento terapeutico o dell'eutanasia, oggi questo problema è evidente, specialmente in alcuni paesi europei. Quindi direi che affermare il valore della vita coniugandolo con le sfide del momento è proprio uno dei compiti della nuova evangelizzazione.
Ecco, quello che volevo dire però resta una sfida principalmente culturale prima ancora che giuridica o legislativa.
Sì, resta la sfida che aveva indicato Giovanni Paolo II nell'Evangelium Vitae quando invitava credenti e non ad operarsi perché si affermasse una cultura a favore della vita, quindi un modo di vivere, un modo di vedere, un modo di considerare le cose secondo la prospettiva per cui la vita è il bene principale.
E comunque, ecco, lei valuta che questo disegno di legge va nella direzione di questi valori?
Certamente lo fa in un modo semplice, elementare, come lo può fare una legge. Non si può pretendere che venga detto tutto, che vengano espressi dei valori, però la legge serve anche nella sua a volte pochezza per mettere quei paletti necessari per poi partire e sviluppare una riflessione culturale.
Don Marco, la ringraziamo molto per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a lei.
Grazie a Monsignor Marco Doldi, membro della Commissione Teologica Internazionale istituita presso la Congregazione per la Dottrina della Fede. Il suo commento di taglio teologico su questo disegno di legge approvato ieri dalla Camera dei Deputati e del Parlamento italiano, in cui si prevedono appunto le DAT, le dichiarazioni anticipate di trattamento. Commentiamo questo provvedimento con un esperto di bioetica come il professor Adriano Pessina, che insegna filosofia morale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Professore, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e ai suoi ascoltatori.
Ricordiamo, membro della Pontificia Accademia per la Vita. Professor Pessina, ecco, una valutazione generale di questo disegno di legge che lei dà come bioeticista.
Direi che ci sono dei punti sicuramente apprezzabili e direi di grande importanza. E questi sono i punti che in qualche modo rimandano all'idea che ci sia una tutela incondizionata da parte dello Stato del valore della persona umana anche nelle sue massime situazioni di fragilità. Quindi direi che la parte articolata intorno a una chiarificazione di un divieto sia dell'eutanasia sia del suicidio assistito e anche delle forme dell'abbandono terapeutico, credo che questo sia il valore aggiunto di questa legge. Questo è sicuramente l'aspetto più importante.
Ecco, gli aspetti problematici invece secondo lei dove si possono rinvenire?
Credo che la questione sia data da una collocazione storica delle DAT, nel senso che è vero che le DAT sono state utilizzate malamente per introdurre l'eutanasia e per introdurre l'abbandono terapeutico. Di per sé, anche come erano state descritte dal Comitato Nazionale di Bioetica e dai documenti come la Convenzione di Oviedo, le DAT non nascevano con questo scopo, sono state male utilizzate, servivano in qualche modo per dire delle preferenze che poteva avere il paziente e in questo senso il medico era tenuto a tenerne conto. Quindi in questa forma, come dire, che è un po' un prolungamento di un dialogo che poteva interrompersi quando non c'era più la possibilità di una relazione, secondo me avevano anche una loro ragionevolezza, tenuto conto che non è neanche obbligatorio fare le DAT. La legge adesso pone dei vincoli molto rigorosi anche per l'accoglimento delle DAT, avendo soprattutto presente, e qui poi nascono degli equivoci, avendo presente situazioni che in qualche modo si configurano come stati vegetativi. E il punto fondamentale è che gli stati vegetativi non sono questioni di fine vita. Nel dibattito si parla di fine vita, ma la fine vita è un'altra cosa, gli stati vegetativi vivono a lungo, non è una questione di questo genere. Ecco, allora l'unica mia perplessità è questa, che una volta messo delle posizioni molto rigorose, molto precise, forse bisognava ripensare all'idea che non fossero assolutamente vincolanti, perché le persone che desiderano fare le DAT sicuramente troveranno questa norma molto restrittiva, avendo posto nella legge delle chiare indicazioni, cioè che si possono chiedere solo cose che sono legittime, che sono giuridicamente approvate, che non sono in contrasto col codice deontologico. Ecco, questo credo che creerà poi un dibattito all'interno del paese. Io auspico soprattutto però una cosa, che il dibattito tenga presente, senza enfatizzare i termini emotivi, che la questione fondamentale è quella di assicurare al nostro paese uno standard qualitativo di assistenza alle persone in tutte le loro condizioni molto alto, senza fare discriminazioni in nome, come dire, delle condizioni di attività o meno cerebrale. Detto questo, se c'è stato un grande consenso, probabilmente c'è una volontà di muoversi lungo questa linea.
Proprio a proposito di quanto stava dicendo professor Pessina, non trova che per motivi ideologici o di propaganda si sia enfatizzato il concetto di autodeterminazione del paziente, mettendo così in secondo piano invece il concetto di assistenza dei malati gravi o terminali o in stato vegetativo, che continua a essere una problematica anche dal punto di vista politico, dal punto di vista poi finanziario, che affligge tantissimi cittadini italiani?
Assolutamente sì, direi che anche facendo parte di un progetto di ricerca, tra l'altro sovvenzionato anche dal Ministero, che riguarda le persone in stato vegetativo e anche altre situazioni come gli anziani, si vede che in realtà la questione dell'autodeterminazione, se interpretata adeguatamente, è la questione, come dire, di una richiesta di assistenza qualitativa e del fatto che in qualche modo questo Paese non continui a teorizzare che i malati, le persone con gravi disabilità sono un peso economico. Quindi da questo punto di vista molta enfasi sull'autodeterminazione è in realtà l'enfasi sull'autodeterminazione che è condizionata, che è, per usare una parola difficile, eteronoma, nel senso che ci sono varie spinte che dicono ma che valore ha questa vita, cosa ci costa e via dicendo. Allora credo che uno Stato debba fare piazza pulita dell'idea che ci siano vite che non sono degne di essere vissute. Detto questo, siccome ogni vita è degna di essere vissuta, la questione fondamentale è della proporzionalità. La proporzionalità è l'equilibrio che devono portarci anche a far capire al cittadino che una legge che viene fatta deve essere una legge propositiva, cioè capace davvero di aprire la dimensione dell'ascolto. In questo senso, dei no precisi, che sono la violazione del principio fondamentale di una società civile, che è il non uccidere, del no precisi devono poi fare seguito dei sì a un incremento di relazionalità e di valorizzazione della positività di un'autodeterminazione quando ha come contenuto una relazionalità. Ecco, io credo che dobbiamo muoverci in questa linea e che bisogna evitare, per il bene di tutti, alloccamenti ideologici.
Ieri il governo, al termine del dibattito, ha accolto un ordine del giorno che si impegna a dare più assistenza ai malati in stato vegetativo. Ecco, come fare perché non resti una mera dichiarazione di principio?
Innanzitutto dobbiamo fare anche una cosa, cioè dire che le persone in stato vegetativo, sono relativamente numerose e che in realtà l'assistenza deve essere fatta a tutto. Cioè, noi siamo un po' condizionati da un utilizzo ideologico, mi assumo la responsabilità di fare questa affermazione, del caso Englaro, il quale ha condizionato negativamente tutta la vicenda. Noi siamo stati un po' trascinati sempre da questa dimensione. Io credo che la prima grande assistenza alle persone in stato vegetativo, agli anziani, alle persone, perché la grave emergenza poi saranno anche gli anziani, ai bambini che possono avere condizioni di disabilità molto gravi, passi attraverso una cosa che dobbiamo dircela, anche un ampio sostegno alla famiglia. Oggi in gran parte, il peso dell'assistenza non è solo l'aspetto economico direttamente legato all'ospedale, ma è sulla famiglia stessa. Un sostegno alla famiglia è un sostegno anche a queste persone. Se noi ci prendiamo cura di coloro che si prendono cura dei malati, delle persone con grave disabilità, noi creiamo una situazione non solo efficace e efficiente, ma anche di giustizia. Allora, perché le parole non rimangano nel vuoto, le operazioni devono essere a 360 gradi. Non è una questione semplicemente sanitaria.
Per chiudere, professor Pessina, è d'accordo che questa alleanza tra medico e paziente, un'alleanza che nei casi così delicati e gravi scongiuri sia le derive eutanasiche sia l'accanimento terapeutico, è un'alleanza che non si può ottenere attraverso una legge o delle decisioni di un giudice.
Assolutamente, le alleanze, come dice la parola stessa, sono date dal fatto che si stabilisce un rapporto e una relazione, e le relazioni in qualche modo diventano virtuose quando si riconosce nel tessuto sociale, civile, culturale il valore della persona umana in tutte le sue condizioni, malgrado le condizioni di malattia, dove il malgrado vuol dire che la malattia va curata, non è un bene in sé. E questo lo si fa innanzitutto operando fermamente dentro la società civile e dentro anche i luoghi di cura. Io credo che una gravissima, grandissima e importantissima responsabilità ce l'abbia i mass media. Cioè, anche qui tutto il discorso dello staccare le macchine, attaccare le macchine, le questioni sono molto più complesse. Qui ci sono poche macchine da staccare e poche macchine da attaccare. Qui c'è il problema di una continuità dell'assistenza che molte volte viene meno per la mancanza di fondi, per la superficialità degli interventi. Quindi da questo punto di vista la vera battaglia è indubbiamente culturale. Una legge può servire, perché la legge non apre poi, come dire, il file infinito, come dire, del ricorso, del dibattito civile, del nuovo referendum, perché tutto questo alla fine fa perdere di vista la cosa fondamentale, che da qualsiasi parte la si guardi, la questione fondamentale è avere a cuore la persona, per usare uno slogan che è un po' retorico ma importante, la persona al centro in tutte le sue condizioni di vita. Questo è lo scopo di uno Stato e di un Paese.
Grazie professor Pessina.
Grazie a lei e ai suoi ascoltatori.
Noi ci fermiamo qui. Tema della nostra trasmissione di oggi è l'approvazione alla Camera dei Deputati ieri del disegno di legge che comprende e quindi inserisce nell'ordinamento italiano le dichiarazioni anticipate di trattamento. Ne abbiamo parlato con il teologo Marco Doldi e con il bioeticista Adriano Pessina. Fabio Colagrande vi augura ancora buon ascolto con i nostri programmi. Ora i titoli del TG1 delle 13.30 che abbiamo registrato per voi poco fa, poi la seconda parte di questa diretta.
La manovra economica sarà rafforzata e approvata entro venerdì. Draghi, giusta la rapida approvazione, ora occorre la crescita. Sì della Camera al biotestamento che ora torna al Senato. L'UDC vota con la maggioranza, PD, DV e FLI, legge sbagliata. Alfano, testo equilibrato. Ultimo saluto a Herat per Roberto Marchini, il soldato italiano morto ieri per l'esplosione di un ordigno. Domani pomeriggio i funerali a Roma. L'ondata di calore raggiunge oggi il suo picco fino a 40 gradi al centro-sud, domani aria più fresca e temporali al nord. Maxi operazione della polizia contro l'usura, nella capitale 11 gli arresti tra le vittime medici, manager e personaggi dello spettacolo. Boom di internet, un italiano su due davanti al computer, aumentano gli anziani, tira l'informazione, ma i quotidiani continuano a perdere lettori. Buongiorno dal TG1. Lo stato dell'economia europea e mondiale preoccupa gli analisti di tutto il mondo. Si cerca di frenare la speculazione e si discute sugli interventi urgenti da approvare. A Roma, l'Assemblea dell'Associazione Bancaria Italiana, si sono ritrovati il ministro Tremonti e il governatore della Banca d'Italia Draghi. Il ministro annuncia che la manovra sarà rafforzata, mentre per il futuro presidente della BCE l'Italia può farcela, ma serve rapidità. Bisogna trovare un intento comune al di là degli interessi particolari. Sentiamo Dino Sorgonato.
Questa era l'apertura del TG1 delle 13.30, l'abbiamo ascoltata qui sulle frequenze di 105 Live, la radio Vaticana in diretta. Vi ricordo alle 14 il nostro notiziario, 30 minuti di notizie appunto dal Vaticano e dal mondo. Trovate anche i testi del nostro notiziario sul sito www.radiovaticana.org. Passiamo alla seconda parte della nostra diretta che stiamo dedicando oggi al disegno di legge sulle dichiarazioni anticipate di trattamento. Avete sentito poco fa nei titoli del TG1 si parlava ancora di biotestamento, di testamento biologico, anche se, come abbiamo chiarito nella prima parte, non è corretto dare questa definizione a questo provvedimento legislativo che ancora è sottoposto al voto del Parlamento, perché in ottobre tornerà al Senato. Nella prima parte abbiamo ascoltato un teologo e un bioeticista, ascoltiamo il parere invece ora di un medico, perché Paolo Ondarza del nostro notiziario ha intervistato Gianluigi Gigli, professore di neurologia dell'Università di Udine, direttore del reparto di neurologia all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e membro del consiglio esecutivo dell'associazione Scienza e Vita. Sentiamo il professor Gigli su questo disegno di legge.
Reputo questo testo sostanzialmente molto positivo, innanzitutto perché mette fine ad una situazione di incertezza dal punto di vista giuridico, come si era aperta a seguito di alcuni pronunciamenti, in particolare della Corte di Cassazione e di tutto quello che poi ne era seguito con la vicenda Englaro. Poi perché dice chiaro una volta per tutte, chiamandola per la prima volta col suo nome, no alla eutanasia sotto qualunque forma, e no all'abbandono del malato. Lo reputo positivo perché torna a chiamare sostegni vitali quelle cose, cioè l'idratazione e la nutrizione, che solo con artifici linguistici si era voluto trasformare in terapie, ben sapendo che non servivano a curare determinate malattie, ma servivano solo, avendole definite terapie, a poterle eliminare, diciamo, dalla possibilità delle opzioni per affrettare la morte del paziente. Credo che il testo che ne è risultato sia un testo equilibrato, che adesso dovrà però attrezzarsi per reggere alla prova di quello che già abbiamo sperimentato con la legge sulla procreazione, cioè all'assalto delle eccezioni dal punto di vista giudiziario. Credo che però la maggioranza che si è avuta in Parlamento, maggioranza solida, maggioranza trasversale, che prevede certamente un ruolo maggiore dell'attuale maggioranza di governo, ma un ruolo altrettanto fondamentale di parti significative dell'opposizione, possano renderla questa legge abbastanza solida anche sotto il profilo della tenuta di fronte appunto alle contestazioni che certamente seguiranno.
Ecco professore, il testo licenziato dalla Camera definisce non vincolanti le DAT, ovvero le dichiarazioni anticipate di trattamento, non vincolanti per il medico. Questo come lo valuta?
Ma lo valuto alla luce di quella che è la tradizione anche europea, nel senso che la stessa convenzione sulla biomedicina di Oviedo in realtà prevede che i desideri del paziente siano tenuti certamente in considerazione, ma non siano in alcun modo vincolanti per il medico. È lo stesso che adesso si profila per l'Italia, dove si parla appunto di orientamenti, di richieste che il medico certamente valuta in tutta la sua attenzione come momenti fondamentali, diciamo, del rapporto di alleanza terapeutica, che è proprio ciò che poi questa legge vuole sostenere, ma che non possono però finire per condizionare la decisione clinica in maniera definitiva, perché altrimenti si ridurrebbe il medico ad un prestatore d'opera in un rapporto che sarebbe meramente di tipo contrattuale.
Ecco, entrando più nello specifico, dicevamo alimentazione e idratazione non faranno parte delle DAT, ma potranno essere sospese in casi eccezionali, quando il paziente in stato terminale non è più in grado di assimilarle e quando le medesime risultino non più efficaci. Ma allora il singolo paziente di cosa potrà disporre nelle DAT?
Ma il singolo paziente dovrebbe poter orientare quelle che sono le sue opzioni terapeutiche, dovrebbe poter orientare quelle che sono le scelte che hanno a che fare appunto con determinati tipi di intervento piuttosto che di un altro, con determinati tipi di farmaci piuttosto che altri, ma non può certamente intervenire sulla sospensione di presidi vitali come appunto la nutrizione e l'idratazione, che se sospesi avrebbero un solo effetto certo, cioè quello di affrettare la fine del paziente. Allora, se questo è quello che si vuole, bisogna dirlo in maniera più chiara, cioè si vuole l'introduzione dell'eutanasia per omissione nel nostro ordinamento giuridico, che in realtà anche prima di questa legge certamente non la contemplava in alcun modo. Il fatto invece che nella fase terminale queste terapie possano essere sospese corrisponde già alla buona pratica clinica, nel senso che se l'acqua e il cibo non arrivano più ad effetto, cioè non svolgono più la loro azione, che è quella di nutrire, allora certamente sarebbe inutile e addirittura talvolta controproducente darlo, e questo nella fase terminale del paziente può certamente determinarsi, ma ciascun buon medico questo lo sapeva, lo sa, e certamente non si ostinerebbe a somministrare cose che non vengano assimilate, quindi non raggiungono il loro scopo, addirittura possono fare dei danni.
C'è poi un punto su cui proprio alcuni medici hanno chiesto maggiore chiarezza perché la legge diventi effettivamente applicabile, cioè la DAT assumerà valore solo quando sarà accertata assenza di attività cerebrativa integrativa. E che cosa vuol dire?
Ma sostanzialmente è un modo per, con altre parole, diciamo, restringere l'applicabilità ai soggetti in stato vegetativo. Io credo che di questo si tratti nelle intenzioni del legislatore, cioè qui si è voluto evitare che tutta una serie più ampia di pazienti, pensiamo in particolare ai pazienti con l'Alzheimer, potessero diventare oggetto di attenzione dal punto di vista di una sospensione di cure anche necessarie, pensate semplicemente appunto all'antibiotico terapia. Credo che la volontà del legislatore sia stato quello di restringere appunto la platea dei possibili soggetti interessati a quelli appunto in stato vegetativo.
Cioè si specifica che devono essere solo pazienti in stato vegetativo?
Forse non è detto così chiaramente, ma credo che il significato dal punto di vista medico sia questo esattamente.
Inoltre sarà valida la DAT opportunamente registrata presso un unico archivio nazionale di cui sarà titolare il Ministero della Salute a garante.
Sì, questo serve a dare certezza a queste idee, così come il fatto che la DAT deve essere sottoscritta dal soggetto, quindi deve essere un atto scritto appunto e adeguatamente certificato. Questo serve appunto ad evitare che ci possano essere, come appunto ci sono state nella vicenda che tutti ricordiamo, delle interpretazioni della volontà del paziente, delle estensioni quindi addirittura di quelle che potevano essere le sue richieste.
Professor Gigli, ecco, finalmente ai pazienti in stato vegetativo sarà poi garantita assistenza ospedaliera, residenziale e domiciliare, prevedendoli tra i livelli essenziali di assistenza. Un segno di civiltà da parte dello Stato, ma anche un onere non da poco. Ecco, come medico, secondo lei, ci sarà la capacità di affrontare questa spesa da parte dello Stato?
Ma guardi, io ho partecipato personalmente alla commissione che ha elaborato le linee di indirizzo approvate il 5 maggio dalla conferenza Stato-Regioni in Italia. E possiamo anche dire che paradossalmente, ma non tanto, è stato raggiunto questa volta un bel risultato, nel senso che le linee, diciamo, di indirizzo che prevedono in positivo l'assistenza sono venute prima della legge sulle DAT e degli eventuali divieti o restrizioni che essa pone. Come a dire che il tassello più importante per la costruzione di una società solidale dove la vita del paziente sia considerata importante per tutta la società è quello proprio di farsi carico dei problemi per evitare che essi poi possano portare anche a richieste o decisioni che magari non si sarebbero poste se l'assistenza ci fosse stata. Quindi il fatto che la conferenza Stato-Regioni abbia approvato queste linee di indirizzo prima della conclusione dell'iter legislativo delle DAT è estremamente positivo. Ora, il reperimento delle risorse. Il reperimento delle risorse in realtà non è a carico dello Stato, sappiamo che la spesa sanitaria è a carico delle regioni, però diciamo non dovrebbe essere un reperimento particolarmente oneroso, innanzitutto perché per fortuna il numero di questi pazienti non è un numero esorbitante, soprattutto appunto se lo consideriamo distribuito su tutto il territorio nazionale. ma poi anche perché molti dei provvedimenti che le linee di indirizzo prevedono in realtà erano già forniti dal Servizio Sanitario Nazionale. Qual era il limite? Era che doveva andare il paziente e la sua famiglia, diciamo, a cercarseli. Il dato più importante delle linee di indirizzo è di aver costruito un percorso coordinato e garantito che mette in condizioni, diciamo, di certezza la famiglia per quanto riguarda l'accesso alle provvidenze che la organizzazione sanitaria dispone per i loro cari colpiti da questa disgrazia. Quindi, diciamo, dalla rianimazione fino al momento eventuale della presa in carico in strutture residenziali di lungo periodo, è la sanità che si occupa di collocare nel modo più appropriato dal punto di vista clinico e meno oneroso per le famiglie e per la collettività tutta il paziente che ha bisogno, mentre invece appunto si evita alle famiglie il peregrinare a pietire dei diritti che vengono invece riconosciuti.
Ecco, professor Gigli, per concludere, sono molti i giudizi positivi al testo, ma non mancano, sono numerose anche le critiche, secondo le quali il testo lede il principio di autodeterminazione del malato.
Beh, questo per chi vuole fare del principio di autodeterminazione un totem avente valore assoluto, certamente è vero. Queste persone però dimenticano che la nostra Costituzione prevede sì il diritto all'autodeterminazione del malato, ma prevede anche che la salute del paziente sia anche un bene della collettività. Quindi la collettività tutta ha un interesse alla tutela della vita e della salute del paziente, e comunque il bene vita viene messo prima del bene salute nella nostra carta costituzionale. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che non esiste in realtà nel nostro ordinamento giuridico un diritto assoluto a disporre della propria vita, tant'è che non c'è un diritto al suicidio, c'è una non punibilità eventualmente del suicidio, ma non esiste il diritto al suicidio, e tantomeno può essere considerato un diritto il suicidio assistito, che viene anzi punito. Ma anche per quanto riguarda la possibilità di disporre del proprio corpo, la nostra legge attuale prevede tutta una serie di limitazioni, basti pensare al commercio degli organi o alla compravendita del sangue, e questo sta a garantire, appunto, sta a significare il fatto che la nostra società ha interesse a garantire la salute del singolo come un bene, appunto, di tutta la collettività.
Molto bene, grazie professor Gigli, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, arrivederla.
E abbiamo ascoltato dunque questa intervista di Paolo Ondarza a Gianluigi Gigli, professore di neurologia all'Università di Udine, direttore del reparto di neurologia all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, membro del consiglio esecutivo dell'associazione Scienza e Vita. Avete sentito i commenti del professor Gigli su questo disegno di legge che prevede le dichiarazioni anticipate di trattamento, che è stato approvato ieri dalla Camera dei Deputati e del Parlamento italiano. Ora il voto passa al Senato, probabilmente nel mese di ottobre, e avete sentito come dal concetto delle cosiddette DAT si passi poi a parlare anche dell'assistenza dei malati vegetativi. In questo senso il governo ha preso un impegno proprio nella giornata di ieri, e vedremo un po' cosa succederà prossimamente. Noi continueremo a seguire queste vicende, ora vi lascio perché tra pochi minuti arriva il nostro notiziario. Grazie a Luciana Fantini e Maria Serena Tullio in regia, a Gustavo Messina e Roberto Colangeli in console. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.